potessimo sempre aggiustarci bene così per accogliere la parola di Dio e viverla, sarebbe anche bello, no? Bene, ci accontentiamo però di fare quei piccoli passi che possiamo, ringraziando il Signore, cercando di impegnarci. Preghiamo con il Salmo 121-120. Poi riprenderemo addirittura non dalla volta scorsa, ma dalla precedente ancora. Quindi non avremo perso nulla, almeno nell'ascolto della parola. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre. Sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo è uno dei salmi delle ascensioni, sono un decimo del Salterio, questi salmi delle ascensioni, molto belli, direi anche intonati a questo cammino di Gesù che sale verso Gerusalemme, ed è seguito così con fatica dai suoi discepoli. E però non abbandona i discepoli e le difficoltà che possono avere sono portate da Gesù stesso, ecco, le difficoltà che possono toccare l'intelligenza o la volontà dei discepoli di allora e di noi che cerchiamo di seguire il Signore.
E questa sera faremo una ripetizione sia della volta scorsa, perché penso che pochi abbiano capito, perché è un argomento bello, e anche riprendiamo dalla volta precedente dando un'ottica particolare all'insieme. E innanzitutto spiego il valore della ripetizione nella vita spirituale. E nella vita fisica è fuori discussione che circa 60 volte al minuto il cuore batte, se smette di battere, se non c'è questa ripetizione ogni secondo. Se cessa per mezz'ora la ripetizione, uno è già nella vita eterna. Così ripetiamo il mangiare, il camminare, il dormire. Cioè la vita è mantenuta dalla ripetizione. Quindi non è banale. La vita spirituale non solo è mantenuta dalla ripetizione, ma è ripetizione. E spiego. Mentre il cibo, una volta che mangi, poi sei soddisfatto e quello ti nutre, e non hai più fame se hai mangiato, nella vita spirituale per sé non c'è fame di cose spirituali, c'è un vago desiderio che non si sa cosa sia, perché Dio, nessuno, quello che desideri ancora non lo conosce e non ce l'hai. Nella misura in cui capisci qualcosa di ciò che desideri o lo sperimenti, cosa capita? Che lo ami, e se lo ami lo desideri di più, se lo desideri di più lo ami di più, se lo ami di più lo conosci di più, se lo conosci di più lo desideri di più, se lo desideri di più, lo ami di più, e avanti all'infinite ed entri davvero nel dinamismo di Dio, che è infinitamente amabile, quindi è amore infinito, sempre amabile, sempre fruibile, ed è infinito, e non si chiude mai. Per cui la ripetizione è davvero la cosa fondamentale della vita spirituale. Non è che una cosa, l'ho già letta, la so, basta, e no. Tra l'altro è così anche nell'arte, cioè il musico, proprio ripetendo, facendo esercizi, poi gli esce spontaneo delle cose che uno dice, ma guarda com'è spontaneo. Sì, dopo tanti anni di esercizio gli esce spontaneo. Così la poesia, l'arte, ma soprattutto nello spirito, nella conoscenza di Dio, così anche nelle relazioni tra le persone, è proprio la frequentazione che fa sì che nasca l'amicizia o lo scontro, e anche lo scontro che poi porterà all'amicizia. Così anche se una cosa è bella, non è che la consumi, fai la foto, come fanno tanti turisti, e poi basta, ce l'ho, no. Ecco, più la guardi, più è bella, e più la gusti, più la trovi bella. Se no, è bene neanche vederla, neanche fotografarla. Quindi non è una perdita di tempo quello che faremo, tornare indietro, ma sarà molto importante. E tra l'altro sono due testi che leggiamo, adesso li introduco e poi dopo spieghiamo solo il secondo, ma li leggiamo tutti e due. Il primo testo ci parla del volto di Gesù in cammino a Gerusalemme, che dà il tono della seconda parte del Vangelo, che consiste nell'immergersi, battezzarsi in questo volto che si rivela di Gesù progressivamente nel suo andare a Gerusalemme. È un volto duro nella tenerezza, un volto deciso irremovibile nella misericordia. Ecco, e noi dobbiamo imparare a conoscere questo volto, e tutta la seconda parte del Vangelo di Luca racconta una pennellata di questo volto, di Luca pittore, per conoscere il volto. Perché se non lo conosco faccio come i discepoli, che lo amano molto, ma non conoscendolo fanno esattamente il contrario di lui. Quindi non amandolo si gioca nella squadra contraria. E questo l'abbiamo visto la prima volta. Una volta che ho capito, però, non è così semplice. Qui una breve nota. State attenti che è proprio del nemico, dell'umana natura, chiamatelo come volete, Satana, diavolo, divisore, Lucifero, tutti quei nomi lì, è proprio di lui dare stupidità a chi ha tanto zelo, in modo che con tanto zelo distrugge il regno di Dio, e dare scoraggiamento a chi capisce. Mentre invece è proprio del Signore dare intelligenza a chi ha zelo, in modo che abbia discernimento e non faccia il male a fin di bene, e dare coraggio a chi, avendo capito, rischierebbe di essere troppo critico e scoraggiarsi. E dicevo che una volta che ho capito, mi accorgo che in realtà io amavo il Signore non perché amavo Lui, ma perché amavo i miei desideri su di Lui. Quando Lui non soddisfa i miei desideri, cosa faccio? Farò come Pietro che lo rinnega, come Giuda che lo tradisce, come gli altri che fuggono. Perché capita questo? Perché non solo la nostra intelligenza è disturbata dalla menzogna, da una falsa immagine di Dio, e il Vangelo ci cura da questo innanzitutto, ma una volta che lo conosco, cosa capita? Scopro che la mia volontà ha le sue abitudini, i suoi vizi, i suoi meccanismi automatici, le sue schiavitù, che mi impediscono di fare ciò che capisco essere il bene. È il dramma di Paolo che dice: vedo il bene, lo voglio fare e faccio il contrario di quel che voglio. Dico, sono proprio disgraziato. E il brano della volta scorsa, che si è proclamato nelle tenebre, sottovoce, senza microfoni perché erano guasti, ecco, esattamente vuole stanare queste astuzie della nostra volontà che corrispondono alle tre tentazioni che ha avuto Gesù e sono i tre doni che Gesù ci vuol dare, in modo tale che, oltre che conoscerlo, poi cominciamo davvero ad amarlo, nella misura in cui sono libero da quei meccanismi interni della mia volontà che non è libera, il de servo arbitrio. La mia volontà è schiava delle sue abitudini, dei suoi vizi, diciamo, le abitudini negative. Sono meccanismi automatici che vanno in quella direzione. E certi meccanismi automatici sono uguali per tutti e li vediamo nel brano che commenteremo, adesso però li leggiamo tutti e due. Commenteremo poi il secondo.
Nella ripetizione, che in qualche modo davvero è un crescendo qualitativo, ed è proprio una specie di circolo virtuoso. Dal Vangelo di Luca, capitolo 9, 51, 62. Ora avvenne, mentre stavano per compiersi i giorni della sua assunzione, allora egli indurì il volto per camminare verso Gerusalemme e inviò messaggeri angeli davanti al suo volto e, avendo camminato, entrarono in un villaggio di samaritani a preparare per lui. E non lo accolsero perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme. Ora, avendo visto i discepoli, Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li distrugga?» Ora, voltatosi, li sgridò: «Non sapete di che spirito siete? Il Figlio dell'uomo non venne a perdere le vite degli uomini, ma a salvarle». E camminarono verso un altro villaggio. E camminando essi nella via, un tale gli disse: «Seguirò te ovunque ti allontani». E gli disse Gesù: «Le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Ora disse a un altro: «Segui me». Ora quello disse: «Signore, permetti a me che prima mi allontani per seppellire mio padre». Ora gli disse: «Lascia i morti seppellire i loro morti, tu invece allontanati e annuncia intorno il regno di Dio». Ora disse un altro: «Seguirò te, Signore, prima però permetti a me di congedarmi da quelli di casa mia». Ora disse Gesù: «Nessuno che ha gettato la mano sull'aratro e guarda ciò che è dietro è ben messo per il regno di Dio».
Ecco, del primo testo dico sinteticamente il contenuto e anche del secondo, poi passiamo a analizzare il secondo. Ecco, il primo testo, che inizia la seconda parte del Vangelo, parla tre volte del volto di Gesù, quattro volte del cammino. Questo è il tema della seconda parte del Vangelo, che vuol disegnarci questo volto che è in cammino verso Gerusalemme. E il volto vuol dire l'identità, no? Sulla carta d'identità si mette il volto, non si mettono ancora le impronte dei piedi, ma presto sì, ma si mette il volto perché l'identità è in fondo come sei rivolto agli altri, è la tua relazione, il volto. E il volto di Gesù ha una caratteristica, è duro, una durezza, una determinatezza incrollabile, è duro nella tenerezza, cioè va a Gerusalemme a dar la vita per chi lo ammazza. Quindi è il volto di chi è misericordioso come il Padre. Questa è la sua decisione, per questo è il Figlio. Ci vuol rivelare l'amore del Padre. Perché? Perché il nostro male deriva tutto da una cattiva immagine del Padre, e siccome vogliamo essere come nostro Padre eterno, diventiamo dei padri eterni, cioè con il volto duro come i discepoli, che hanno un altro tipo di durezza, come la nostra. Facciamo scendere un fuoco dal cielo che stermina tutti? Quindi, vedete, in questo piccolo racconto si mostra come ci sono due spiriti opposti. Si può amare Gesù e essere contro Gesù. Pietro tirerà fuori la spada per difenderlo. Quando Gesù ha detto che andrà a Gerusalemme a morire, Pietro dice assolutamente no, e Gesù lo chiama Satana, perché pensi secondo gli uomini. Cioè, quindi si può davvero amare Gesù e fare esattamente il contrario se non lo si conosce. Per cui la seconda parte del Vangelo ci rivela questo volto per conoscerlo. Quindi si dà il primo tema della seconda parte del Vangelo. E la seconda parte del Vangelo pure c'è un secondo tema che viene fuori qui. Cioè, una volta che lo conosciamo, vediamo che non lo amiamo. Cioè sì, vorrei seguirlo, però c'ho le mie priorità. Quindi la mia volontà in realtà, anche se l'intelligenza ha capito che il senso della mia vita è seguire lui, tuttavia le mie abitudini, i miei meccanismi vanno tutti in un'altra direzione. Cioè la mia volontà è schiava delle sue abitudini. E liberare la volontà è una cosa più difficile, tanto difficile che Gesù ha sudato sangue nell'orto dicendo non la mia ma la tua volontà. Quindi deve essere una difficoltà molto seria. Si è sudato sangue anche lui. Perché la menzogna dell'intelligenza guasta poi la volontà, il modello di vita, le abitudini e quelle diventa il tuo affetto sbagliato. Perché non basta capire, se bastasse capire per far giusto tutti comprendiamo che bisogna essere buoni, tolleranti, non arrabbiarsi, essere... no, tutti lo sappiamo e basta saperlo, anzi saperlo mi fa arrabbiare di più perché dico non ci riesco. E adesso vediamo le tre astuzie della volontà che sono, i titoli che avete sono le tre esigenze del discepolo sulla Bibbia, ma i titoli sono sbagliati in genere. Sono i tre doni che Gesù dà al suo discepolo e sono le tre conquiste che Gesù ha fatto nelle tentazioni quando ha rifiutato l'egoismo che si esprime nella relazione con le cose, con le persone e con Dio, una relazione di possesso e di dominio invece che di servizio. E adesso vediamo come anche a noi stana in fondo queste astuzie della nostra volontà che è schiava e ce ne vuol liberare. Ed è questo l'altro tema della seconda parte del Vangelo, contemplando il Signore e il suo amore per noi, lentamente anche la nostra volontà si affeziona a Lui e guarisce.
I titoli appunto non sono ispirati, la parola di Dio invece è ispirata e ispirante, dà la forza, fa capire e aiuta. Sono tre quadri o tre scene, cominciando dal versetto 57. Primo quadro. Camminando essi nella via, un tale gli disse, seguirò te ovunque ti allontani. E gli disse Gesù, le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.
Ecco, queste sono le prime delle tre scene, tutte e tre le scene sono impostate sul tema del seguire Gesù. Ecco, la prima volta è questo che dice io ti seguo e Gesù gli fa difficoltà, la seconda volta è Gesù che gli dice seguimi e lui gli fa difficoltà, e il terzo è lui stesso che dice ti seguirò e però pone lui difficoltà e Gesù gliene pone altre ancora. Questo lo dicevo già l'altra volta che funzionava il microfono all'inizio. Se ci sono difficoltà non avete paura, vuol dire che si sta facendo qualcosa di giusto. Cioè, e quando si spengono, si fa finta che non ci siano, quando tutto ok vuol dire che tutto va male. Quando invece hai il coraggio di vedere davanti le difficoltà, gli ostacoli, vuol dire che stai lottando contro, che stai camminando, insomma. Star seduto non c'è il pericolo di cadere. Ma non fai molta strada, se cammini, inciampi, devi, cadi, non importa.
Stando anche all'immagine che offriva il Salmo stesso, se è la salita verso Gerusalemme è evidente che salendo fai fatica, se non fai fatica probabilmente non stai salendo, sei in pianura, oppure stai scendendo addirittura, è un contrassegno del salire, la fatica.
Ecco, questo lo diciamo perché uno non abbia paura della fatica. Non è errore la fatica, è buon segno. Se non la fai è peggio, vuol dire che stai sbagliando. Mentre nelle cose tecnologiche se fai fatica è perché non te ne intendi, sei imbrenato, domandi a un ragazzino, lui te le fa subito, ho imparato che bisogna far così, e nelle cose della vita invece no. Sapere amare è una fatica, vuol dire superare il proprio egoismo. Lavorare è una fatica, studiare è una fatica. Qualunque arte è un esercizio, è una fatica, è un'applicazione. Ogni relazione, se non sei uno che vuol solo sfruttare, e poi ammazzare e andartene, è davvero un aggiustaggio continuo, una fatica, però costruttiva. Quindi sia lodata la fatica, mentre questa fatica ci può essere tolta dai mezzi che abbiamo nella fatica fisica, oggi basta premere un bottone e ti fa tante cose che prima dovevi far fatiche bestiali, ecco, nella vita spirituale non ci sono ancora i bottoni, anzi, grazie a Dio. Quindi non facciamo una vita spirituale virtuale, quella è reale. E non è più facile per noi rispetto a quelli di 2000 anni fa, anzi può essere più difficile perché riteniamo che la difficoltà sia sbagliata. Invece no, c'è, le ha avute Gesù, le ha avute fino alla fine, ha sudato sangue alla fine su queste cose. Vuol dire che c'è qualche difficoltà anche per noi. Però questo qui del primo quadro ha capito bene il senso. Seguire Gesù. Gesù è il figlio, colui che ci ama come il Padre, la persona perfettamente realizzata, colui che vince l'egoismo, il male, la morte, e chi non seguirebbe uno così? Cioè, è lui la mia vita, dice Paolo. Si segue uno perché lo si ama, in fondo ci ha conquistato, uno che lo conosce è conquistato, una persona libera, libera in tutti i sensi, dalle leggi. Non libera per fare quel che gli pare e piace, libera dall'egoismo e di tutti gli schemi di potere e di dominio per servire, per amare. E poi che ti rivela che Dio è proprio così, che il senso della vita è questo e ti affascina, quindi seguire Lui è il senso della vita, cioè la vita cristiana è seguire Lui. Non è un'ideologia, tanti ci hanno, ci sarà pure un'ideologia, ideologia cristiana tenetevele. O buttatele via. La fede cristiana è semplicemente un paio di piedi per seguire colui che ami perché hai capito che vale la pena. Ecco, e Gesù gli dà una risposta: le volpi hanno tane, gli uccelli del cielo nidi, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. La prima difficoltà per seguire il cammino della vita è quella di nascere. Qui si parla di volpi e nel capitolo, due capitoli successivi Erode sarà chiamato volpe, astuto. Le persone astute hanno le loro tane. Erode si era scavato su un monte, l'aveva troncato, si era scavato il palazzo dentro, imprendibile, lì aveva tutti i suoi tesori. Cioè le persone astute e furbe del mondo hanno i loro tesori nelle loro tane, nei loro forzieri, nelle tane della Svizzera, per esempio. Dice, c'è dentro tutto il potere del mondo. Gli uccelli sono invece sprovveduti, le persone sprovvedute pongono la loro sicurezza in Dio, ma in fondo scambiano Dio come loro tana. E la parola tana e nido sono immagini materne, dicevamo. E la madre rappresenta il mondo in fondo del bisogno. La mamma soddisfa i tuoi bisogni vitali, fondamentali, ti nutre, ti accudisce. Quindi rappresenta tutto quel mondo di soddisfazione dei propri bisogni, quindi quel mondo che ti dà piacere, perché se li hai soddisfatti c'hai piacere, se no ti dispiaci, anzi muori addirittura. Ecco, allora la prima condizione per nascere non è quello di stare al morbido nella pancia della mamma, dove non occorre neanche respirare, né mangiare, né far fatica, né camminare. Nessuna fatica proprio. La prima condizione è uscire dalla mamma per nascere. E molte persone non sono mai uscite dalla mamma, nel senso che ovunque vanno cercano solo semplicemente il senso della loro vita nella soddisfazione dei bisogni primari, mangiare, dormire, essere soddisfatti, anche tutto in funzione di questo. Faccio quel che mi piace in fondo. Ecco, se uno se l'uomo avesse fatto fin dal principio quel che gli piace, siccome la cultura è ciò che è sottratto a natura in fondo, costa cara la cultura, è la stazione eretta, è il lavoro, saremmo ancora sulle piante come scimmioni, tranquilli. Non esisterebbe neanche la specie umana. Noi conosciamo altri piaceri più interessanti della soddisfazione dei bisogni. Abbiamo desideri che non sono bisogni. Perché tu puoi soddisfare tutti i tuoi bisogni di mangiare, di riprodurti, in fondo sono i bisogni dell'animale, ma non per questo sei felice, sei solo disperato, perché c'è che senso ha la vita, sono una bestia. E molti fanno una vita bestiale, cioè ancora nell'utero materno, dove la madre è sostituita dalla madre terra e il loro orizzonte è tutto ciò che ti può fornire soddisfazione dei beni della terra. E la prima tentazione che ha avuto anche Gesù di fare delle pietre pane, no? Ecco, anche se tu hai tutto il pane del mondo, non hai la felicità. La felicità è data non dal pane, ma dalla parola, dal significato che ha quel pane. Voglio dire, mangiare da soli al fast food è di una tristezza infinita. È come l'animale che mangia la greppia. O come nel lavoro che prendiamo ringhiando agli altri il nostro osso come fanno i cani, è una vita maledetta. E l'uomo mangia in commensalità e allora anche l'azione materiale di mangiare diventa spirituale. Addirittura l'Eucaristia è un mangiare insieme, un condividere il pane da fratelli in nome del Padre. E il primo dono che Gesù ci vuol fare è la libertà dalle cose, che se vogliamo possederle ci possiedono. Se ne facciamo il fine della nostra vita siamo usati e noi siamo mezzi di produzione di cose. Se invece non sono fini ma mezzi, allora li possiamo usare e servono. Servono per far che? Per fare una vita umana. La vita umana cos'è? È la vita da figlio e da fratello, è la vita di relazione. Mentre noi normalmente ci scanniamo proprio per il possedere le cose. Bene, la prima condizione per essere uomini liberi, il primo dono che Dio vuol farci, è la povertà spirituale. E anche se qualcuno è chiamato materiale, che è un gran dono di Dio. E questa povertà vuol dire che io non sono ciò che ho e ciò che possiedo, ma ciò che ho e possiedo, se non mi identifico con quello, mi reifico, diventa il mio idolo, il mio fine, mi distruggo per quello e distruggo gli altri per quello. Tra l'altro tutte le ingiustizie e le guerre si fanno solo per questo, non per esportare libertà, perché ci interessano le cose. Non è materiale d'esportazione dei valori spirituali. Sono oggetto di testimonianza, non di esportazione. Il primo dono è questa povertà che ci fa uomini liberi, che sanno usare delle cose tanto quanto serve. E quella che Sant'Ignazio chiama l'indifferenza, che non è sono stoico, non me ne importa, ma è indifferente chi ha un amore tale. Supponi uno che ama tanto l'arte, è indifferente anche a spendere qualche miliardo per un quadro di Van Gogh, anzi dice, è un guadagno. Oppure citavamo, credo che sia un certo Giorgio, che non mi ricordo bene, fratello della regina Elisabetta, che ha lasciato il trono perché gli interessava una persona e doveva lasciarlo perché era divorziato. Cioè, è un amore che ti crea un interesse superiore che ti fa disinteressare di una cosa inferiore, no? Ecco, il primo dono è questa povertà alla quale siamo tutti chiamati, se no siamo schiavi delle cose, sacrifichiamo la vita alle cose, ci scanniamo per le cose, ci identifichiamo con le cose, e il Vangelo di oggi. Poi quando moriamo lasciamo i figli, i quali si mettono a litigare sull'eredità, poi vanno da Gesù e gli dicono, dica a mio fratello di vita come faccia giustizia. Gesù gli risponde, guardati dalla cupidigia. Poi gli racconta la parabola dello stolto possidente che accumula, accumula, accumula e dice adesso mangia, bevi, godici, scusa, stanotte morirai e di chi sarà? Sarà dei tuoi figli che cominceranno a litigare. Quindi è la storia infinita. Quindi grande libertà è questa e se comprendiamo questo viene il regno di Dio già sulla terra, almeno nelle cose prime. E diventiamo uomini. Passiamo a essere da persone del bisogno, che non sono persone, sono animali, a persone che hanno desideri oltre i bisogni. desideri di relazione. E le cose che soddisfano i nostri bisogni le soddisfano nella misura in cui usiamo un modo che sia umano, cioè di relazione, di amore e di dono, non bestiale di possesso.
Primo quadro questo, il primo dono. Il secondo quadro, la seconda scena, il secondo dono. Ecco, l'iniziativa la prende Gesù. Ora disse Gesù a un altro, segui me. Ora quegli disse, Signore, permetti a me che prima mi allontani per seppellire mio padre. Ora gli disse, lascia i morti seppellire i loro morti. Tu invece allontanati e annuncia intorno il regno di Dio.
Ecco, tenete presente che questi tre personaggi, come sempre, sono tre sfaccettature di quell'unica persona che siamo noi. Ecco, questo secondo ha l'invito da parte di Gesù, seguimi. E lui fa delle difficoltà. Permetti che prima mi allontani per seppellire mio padre. Quello precedente riguardava piuttosto la madre, il mondo del bisogno, della necessità. Questo è il padre. Il padre è la prima persona con la quale il bimbo entra liberamente in relazione come persona, non perché ha bisogno del padre, della madre ha proprio bisogno. E per nascere e per i primi mesi senza madre non vive, senza padre vive anche meglio magari, non sa bene come trattarlo, ecco, è sbagliato questo. Il padre è quella persona che entra in relazione col figlio mediante la parola. E quell'affetto gratuito, l'affetto è gratuito, che crea un'alterità, che crea una relazione, una libertà, una complicità, però nella distinzione, cioè il padre è altro, con la madre invece c'era la fusione, almeno ai primi tempi, no? Il padre rappresenta in fondo il primo affetto libero e rappresenta tutto il mondo degli affetti, che rappresenta poi i nostri doveri, perché noi abbiamo dei doveri dove abbiamo degli affetti, delle cose che per noi valgono, delle persone che noi valgono diventano doveri gli affetti. Quindi non c'è nulla di male seppellire il padre, no? Cosa c'è di male? Beh, c'è molto male, perché se tu prima di fare qualcosa nella vita aspetti di seppellire il padre, vuol dire una cosa, stai sempre lì a aspettare che muoia. Quindi vuol dire che l'hai già ammazzato dentro. Desideri solo che muoia. E magari muore a 90 anni e tu ne hai 60 quando è morto. E quando è morto cosa ti tocca fare? Detesti tuo padre perché ti ha tenuto schiavo tutta la vita. Cioè, chi fa del padre la prima cosa, prima, l'errore è nel prima. Dove pongo un affetto prioritario come assoluto, io divento schiavo. Anche se prendo una persona, perché quella è la più bella del mondo, la più brava del mondo, io sono schiavo di quella persona. E anche quella è schiava. Se per caso dopo qualche anno diventa un po' più brutta e poi ti accorgi che invece non è neanche così buona, cosa fai? Lei deve far sempre finta di essere brava, se no la butti via. Il minimo errore che fa la butti via. Cioè non funzionano le relazioni così, è una schiavitù reciproca. Devi prendere l'altro per qualche non come cosa prima assoluta. L'unico assoluto, assoluto vuol dire che non lega, non è legato e neanche lega. L'assoluto unico è Dio che non ho mai visto. Il comandamento è amerai Dio con tutto il cuore. E l'altro come te stesso, come relativo, non come assoluto. Se no diventa idolatria. E quante relazioni anche di coppia, di amicizia, sono possesso reciproco, schiavitù reciproca, invece che amore reciproco. Proprio perché si vuol possedere le persone, che è stata la seconda tentazione di Gesù, quella di prendere il potere sui regni della terra. Ora, noi non prenderemo potere sui regni della terra, ma ognuno ha il suo piccolo regno di amicizia o nella famiglia dove vuole esercitare il potere. Esercitare il potere nella relazione e distruggere la relazione. Perché l'amore non è possedere, è donare, fino a donare se stesso. Quindi il secondo dono è la libertà dalle persone, dal possesso delle persone. Non sono da possedere, neanche Dio da possedere per sé, e neanche da esserne posseduti, lui ci libera. Cioè praticamente, come per nascere bisogna uscire dalla madre, per crescere e diventare adulti bisogna eliminare il padre, non seppellirlo e aspettare che muoia. Cioè lo introietti, sei tu padre di te stesso, sei responsabile, sei uguale al padre. Non aspetti che muoia lui per prenderne il posto. Ecco, questo qui rappresenta in fondo, direi, quello che si chiama quella castità alla quale siamo tutti chiamati. Cioè nessuna persona, nessun dovere, nessun affetto è assoluto. Solo Dio è assoluto che non abbiamo mai visto. Tutto il resto è relativo. E soprattutto non è mai da possedere. E quella relazione di amore reciproco, c'è cioè lo stesso amore che Dio ha per noi, gratuito, di dono, è lo stesso amore che abbiamo con l'altro, di dono, reciproco e di perdono. Questo ci permette di essere persone libere e di avere relazioni davvero libere con le persone. Altrimenti sono tutte relazioni schiavizzanti, tutti obblighi e doveri, Dio mio, basta, no? Ecco, non è una cosa semplice questa, perché in fondo vogliamo sempre esercitare potere anche nelle relazioni, dominio, no? Come vogliamo avere in mano le cose, vogliamo avere in mano le persone. E tutti i guasti nelle relazioni interpersonali, di coppia, di amicizia, è proprio per questo voler avere in mano l'altro. L'altro non è da avere in mano. È da donarsi all'altro, semmai di mettersi in mano. Reciprocamente. Questo è il secondo dono, questa libertà di porre Dio al posto di Dio. Allora gli altri stanno tutti al loro posto ed è bello, ed è tutto dono di Dio, ed è tutto fruibile con lo stesso amore di Dio.
Guardavo adesso ancora, a livello proprio di testo immediato, cioè che emerge nella prima scena e nell'ultima scena il desiderio del discepolo che vuole seguire il Signore. In questa seconda scena sottolineo con una nota che mi sembra non trascurabile, che è il desiderio di Gesù che lo seguiamo. E non perché lui sia interessato ad avere un seguito, perché ci fa vivere il seguire lui. E dice, segui me, come l'ha detto a Pietro, capitolo 5, nella consapevolezza lucida dei nostri limiti, delle nostre difficoltà, delle nostre resistenze e anche nella consapevolezza e nel rispetto della nostra libertà, manifesta il suo desiderio, segui me per vivere, per essere nella luce, nell'amore.
E una cosa ancora su questo, no? E approfondire un po' la parola lascia prima, cioè vedere le nostre priorità. Perché in genere noi abbiamo priorità di urgenza, che sono le cose concrete, ma non poniamo mai come priorità i fini, cosa vuoi raggiungere? Siccome il fine è eterno, allora quello lo lasciamo. C'è tempo, c'è sempre tempo. Per cui l'immediato ci assorbe, non abbiamo mai tempo invece per costruire le vere priorità della nostra vita, perché vogliamo vivere gli obiettivi, che poi devi viverli in concreto in ogni singolo passo, ma quegli obiettivi sono le prime cose che dimentichiamo. Quante persone pongono come priorità tra i credenti che il mattino la prima cosa che faccio è prego, scusa. Ringrazio Dio che mi ha dato la vita, mi ha dato il giorno, non perché ne abbia bisogno lui, ne ho bisogno io, di sapere da dove vengo, dove vado, se no tutta la mia vita è andare qua e di là senza sapere né da dove vengo né da dove vado. Cioè il più grande dono che Dio mi può fare è quello di pregare. Scoprire la mia relazione con Lui che mi rende libero, mi fa capire il senso della mia vita, l'amore che Lui ha per me, mi rende appunto capace di amare come Lui e mi dà senso. Mentre invece nelle nostre priorità, basta guardare l'agendina, le cose essenziali saltano tutte, perché quelle ci sono sempre.
Il contingente prevale sull'essenziale e l'agenda la vince sulla contemplanda. Non c'è la contemplanda, c'è l'agenda, cose da fare. Non so se qualcuno vuole inventare il contemplanda, lo faccia sapere. Contemplazione prima dell'azione. Terza scena o terzo quadro. Ora disse un altro: seguirò te, Signore. Prima però permetti a me di congedarmi da quelli di casa mia. Ora gli disse Gesù: nessuno che ha gettato la mano sull'aratro e guarda ciò che è dietro è ben messo per il regno di Dio.
Ecco, questo terzo sempre un po' a sommare le due difficoltà. Prima permettimi una cosa e poi c'è ancora l'affetto di quelli di casa sua. La domanda che fa questo qui, la domanda che fa questo qui a Gesù è la stessa che ha fatto a Eliseo ed Elia dicendo: ti seguo, ma prima vado a congedarmi da quelli di casa mia. Elia glielo concesse. Gesù invece non lo concede. Sarà pure un significato. Con Elia c'era ancora tempo. Sul senso della vita invece non c'è tempo da aspettare. Seguire Lui è il senso della vita, se non segui Lui l'hai persa. È la priorità quella. Ma dalla risposta di Gesù troviamo un altro aspetto. Gesù dice: nessuno che ha gettato la mano sull'aratro e guarda dietro è ben messo per il regno di Dio. Cosa vuol dire? E voi sapete che quando si ara, nessuno lo sa, me l'ha detto un contadino, per andare dritto cosa si fa? Si guarda se è dritto il solco, no? Ecco, se tu vuoi guardare se hai fatto il solco dritto, ti guardi indietro, vai subito storto. Per andare dritto guardi dove devi andare. Così un esempio a noi più consueto: se tu vai con la motoretta in città e stai con la testa girata dietro, ti sbatti contro l'altro e finisci male. Cioè, guardare dietro vuol dire andare storto. Ma tutta la nostra vita è un guardare dietro, cioè la nostra storia precedente, e vogliamo che il futuro sia un'edizione, una riedizione corrotta, perché dalle paure, di quel che c'è stato prima. Siamo sempre lì a rimestare su quel che c'è stato e vogliamo che sia così, senza mai aprirci alla novità. E vorremmo anche che Dio obbedisse a noi, cioè alla mia storia. Io ho questa cosa, allora le dice Dio su di me, questa è la mia volontà, questa è la mia storia. No, non devo obbedire alla mia storia. Non è che il mio passato è la tomba del futuro. Allora se voglio obbedire al mio passato, tanto vale che abbia finito di vivere 50 anni fa, ero più nel passato. La vita invece è sempre nuova, l'uomo è ciò che diventa e diventa ciò che si propone. È la proposta di Dio di diventare come Lui. Per questo appunto invece di stare accartocciati su se stessi e stare lì a guardare indietro come guardare le meduse, i resti di pietra, che in genere guardiamo poi le cose che non vanno, perché quello che va non ci accorgiamo, le cose che non vanno si sentono subito, no? Beh, può essere utile risolvere anche questi problemi se c'è bisogno, ma normalmente una persona, dico, si propone una cosa, dico, il senso della mia vita e anche gli obiettivi che voglio. Poi li raggiungo come posso. Obiettivi direi umani e spirituali di valore, come quello seguire il Signore della vita, non gli altri.
Magari in altri termini, con sfumatura anche diversa, direi che, bisogna procedere non guardando lo specchietto retrovisore semplicemente, guardare anche davanti, ma voglio dire in termini più vissuti, ecco, non bisogna essere ostaggio del proprio passato, ostaggi del proprio passato. Forse bisogna dire anche evitare una fuga in avanti. Ecco, sott'occhio qualcosa che invece mi pare possa essere suggestivo ed è firmato Paolo. Nella lettera ai Filippesi, il capitolo 3, dice così: ma io non ritengo di essere giunto così a godere già del Signore. Questo so, dimentico del passato, sono proteso verso il futuro, corro, questo è il presente, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Ecco, tradotto vuol dire proprio allora che sento l'urgenza tipica di Luca, l'urgenza missionaria, che carica di significato, che carica di valore il presente. Il presente nella prospettiva del futuro.
Allora vediamo in sintesi le tre libertà. La prima è dalla schiavitù alle cose, che è grande cosa. Ci sarebbero le guerre, le liti, le ingiustizie. Sarebbe una vita, un'aria più respirabile. La seconda è dal possesso, dalla schiavitù delle persone, grandissima cosa. Andrebbe tutto bene nelle famiglie. A Milano l'anno scorso c'è stato più divorzi che matrimoni, se non sbaglio. No. Ecco, questa terza è la più difficile. La libertà dal mio io. Io non sono la mia storia passata, sono ciò che divento. Non sono nella trappola. L'uomo è apertura. È desiderio d'infinito. Si apre alla promessa di Dio. E non è che devo il mio io, chi sono io? E sono ciò che divento. Mica ciò che sono stato. E divento secondo quel che mi propongo. Se per esempio quando Dio chiamò Abramo, vai da casa tua Abramo, avesse detto, boh, io preferisco guardare indietro la mia storia, si è svolta qui a Carran, mandami se vuoi in periferia di questa zona. Ecco, che sono di qui. No, ha rischiato ed è stato interessante. La vita si ripiega su se stesso e vuol fare riedizioni del passato, è già morto. Quindi questa libertà di una trappola dell'io, del mio io, non so, è da definire ogni giorno. È un'apertura il mio io. Un'apertura che ci può essere solo nella misura in cui mi sento amato davvero, e il Vangelo mi testimonierà questo e mi darà questa apertura, per cui non ho paura del futuro e della promessa. Allora queste sono le tre grandi libertà. Allora siamo, se no non siamo ben messi per il regno di Dio, cioè per la vita in fondo. Ecco, come vedete sono tre proposte che si realizzeranno nel corso della seconda parte del Vangelo, questa libertà progressiva. Come, che ci sbloccherà i piedi per camminare, come l'altro tema e il brano precedente che abbiamo solo accennato, stavolta sarà per illuminare la conoscenza del volto per conoscere il cammino. Ma poi bisogna sbloccare anche i piedi, cioè la nostra volontà. E sono questi tre doni. E dico, questa libertà dal nostro io, avevo accennato, è così profonda che Gesù stesso suderà sangue nell'orto quando dice non la mia ma la tua volontà. Vuol dire che abbiamo dentro una volontà deviata, deviata dalla menzogna originaria, che ci ha presentato un Dio cattivo, nemico nostro, e allora noi agiamo come se Dio non ci fosse sostanzialmente, o fosse nemico e ci dobbiamo difendere da Lui, guai se si fa la sua volontà. Invece la sua volontà è solo amore, mentre la nostra volontà è semplicemente distruggere le cose possedendole, distruggere le persone possedendole, distruggere il mio io soffocandolo nella gabbia del passato. Quindi sono tre grandi doni da chiedere, nonostante le resistenze contrarie che abbiamo.
Terminiamo qui. Suggerisco solo qualche testo. Beh, abbiamo pregato il Salmo 121-120, un salmo delle cosiddette delle ascensioni. si potrà magari trovare anche qualche altro salmo, sempre in questo ambito dei salmi delle ascensioni. Poi, molto interessante, emblematico il racconto che c'è in 1 Samuele 17, 32-54. Ecco, in qualche modo la povertà, l'essenzialità con cui Davide si presenta di fronte al nemico. E non è vinto, ma vince sul male, sul nemico, proprio perché è spoglio di tutto quello che potrebbe essere una pretesa umana, una ricchezza umana, gli impedisce di camminare e di combattere. Poi, sempre nell'Antico Testamento, ancora il racconto Elia e Eliseo, primo re 19 seguenti. Ma anche, è stato citato adesso, quel non attardarsi sul passato, non guardare indietro. Genesi 17, 26, la moglie di Lot. Poi anche, Genesi 22, il cosiddetto sacrificio di Isacco. Poi, anche questo veniva citato adesso, dal Vangelo di Luca. Il capitolo 4, le tentazioni, 1:13. E il capitolo 22esimo, 39 seguenti, l'agonia, la lotta di Gesù. Ecco la difficoltà, il grandissimo sforzo che compie Gesù perché non prevalga la sua volontà, ma si compie nella verità e nell'amore la volontà del Padre. Poi sì, la lettera ai Filippesi, il capitolo 3, di cui facevo cenno prima, e ecco alcuni testi. Bene, ringraziando il Signore che stasera credo ci siamo sentiti, chiediamo di poter accogliere questa parola e viverla. Cosa che ci ha colpito, una sottolineatura, questo dico più che domande o di ulteriori chiarimenti. Coraggio.
Mi è molto consolato quello che ha detto sulla vita spirituale che è ripetizione, perché io a volte mi deprimo un po' ritrovandomi sempre a dover continuare, a dover ricominciare, a non aver voglia di ricominciare. Ecco, questo essere ripetizione mi è molto consolante, vuol dire che non mi devo scoraggiare. E poi su tutto il resto direi che è stato di una chiarezza sconcertante la sua lezione, solo che come dice Paolo ci ritroviamo sempre a fare il male che non vogliamo e il bene che vediamo lo lasciamo perdere. Grazie.
Così grazie a Dio possiamo sempre essere salvati per grazia e sperimentare l'amore del Signore.
Se riuscissimo non diremmo più Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison e l'ambrosiano sarebbe ridotto a niente oramai.
Allora, volevo dire, per quanto riguarda questa fatica di cui si parlava, no? Appunto nella relazione, nell'avere un approccio giusto con le cose, eccetera. Io consideravo anche il fatto che oltre alla fatica mi viene in mente anche il rischio, che forse anche fa paura, no? Appunto, perché quando ti apri verso l'altro poi non sai come va a finire, no? Invece tendi a stare un po' chiusino, così almeno. E quindi ecco, questo rischio io lo sento molto oltre alla fatica.
È l'unico modo per non correre il rischio. Sarebbe quello, ce lo dicevo la volta scorsa, comprare la tomba, se non ce l'avete di famiglia, mettersi dentro, e basta, non uscire da lì, star lì, basta, in poco tempo, quel poco tempo che... E lì non c'è nessun rischio, sei sicuro al massimo, sei già arrivato dove volevi. Se invece vuoi vivere, ti devi muovere un po' con qualche rischio, però si vive. Bel rischio.
A me è piaciuta moltissimo la frase che lei ha detto: io sono ciò che divento e divento ciò che mi propongo. E questa per me è una strada che si apre all'infinito con Dio, con la sua misericordia che in ogni momento della tua vita ti cerca come un padre. E tu attraverso di lui butti veramente via il tuo vestito vecchio. Io divento ciò che mi propongo e penso che è davvero bellissimo, cioè vale per tutti, dal più piccolo al più grande peccatore, cioè veramente è una continua rinascita. Io divento ciò che mi propongo, cioè dopo un incontro con Gesù io rinasco nuovamente, è bellissimo.
Ecco, poi bisogna stare attenti a proporsi non cose impossibili, se no tiri il collo e muori. Mi propongo ciò che c'è già, l'amore di Dio per me, conoscerlo e amarlo. Mi propongo di vivere la relazione con la persona, anche se non riesco, che già ci sono, in modo decente, se non altro. Cioè, proporsi delle cose irraggiungibili, che già ci sono, l'amore di Dio per me, il nostro desiderio di Lui, e poi, perché altrimenti facciamo anche cose impossibili, Anzi, tante volte sacrifichiamo la vita, e per questo divento ciò che mi propongo, anche nelle cose negative, purtroppo, o anche nelle cose impossibili, sì. Per cui è importante questa relazione che ho già alle spalle, mi propongo di approfondirla, e diventa un futuro sempre più grande, sì.
Ma io penso che l'allontanamento dal mio io sia forse più difficile di tutti e tre, e in un certo senso forse ti riassume anche. Penso che se non c'è una grazia davvero dall'alto, fingiamo di allontanarci dal nostro io, ma non ci riusciamo facilmente.
E c'è, normalmente un'ora dopo morto, ecco, avviene. Però può avvenire nella vita non perché lo vogliamo, ma perché ci capita. Spiego, è come l'umiltà, non è una virtù che puoi acquistare con gli sforzi, perché se riesci a acquistare anche quella dici: oh, come sono bravo, sono anche umile. Quindi, no, ti arriva delle umiliazioni che ti capitano, delle cose che falliscono, e ti educano. Le cose principali avvengono così. Così come l'atto di fede radicale, non è che ho una grande fede da abbandonarmi a Dio. Quando muoio per forza, quando sono morto per forza mi abbandono, non posso più resistere. Quindi è la necessità la miglior virtù, già anche nelle altre cose. E la vita è astuta, l'ha fatta Dio e ci porta a questa libertà, se apriamo gli orecchi e gli occhi.
Allora, io pensavo questo... Abbiamo iniziato dicendo, c'era una frase che ha detto inizialmente, che riguarda penso il passo precedente in cui io non c'ero, che era quella in cui diceva: ma di che spirito sei? E a me questo, insomma, l'ho collegato col passo che abbiamo letto adesso, e mi faceva pensare che ci sono due tipi di spirito
e le vedremo questa cosa, perché se mi fai il discorso sugli spiriti adesso non bastano 20 ore.
Non
molto spirito. Sintetico. È quel che abbiamo detto due volte fa, quindi grazie che lo ribadisci. Sì, sintetico.
Sì, non stavo parlando di spirito, sto parlando di libertà.
Se no mi rubi il mestiere di predicare. No. Prego.
Voglio dire, così come penso ci siano due tipi di spirito, ci sono anche due tipi di libertà. Quello pensavo all'ultima libertà di cui ha parlato, e dicevo una libertà dal mio io, che potrebbe essere anche la libertà da Dio. Cioè, ci sono due tipi di libertà, solo questo.
Bene, sentiamo un altro. Le domande le lasciamo, chi ha la domanda c'è la risposta. Vedremo che dovremo cambiare opinione su Dio, appunto, vedendo il volto, l'avevamo spiegato l'altra volta, sì, che non sapete di che spirito siete perché non conoscete questo volto, è il seguito appunto c'è tutto il cammino della seconda parte del Vangelo che lo spiegherà.
Ma per me la cosa molto consolante di questa sera e anche dell'altra volta è che in realtà appunto queste tre libertà non sono tre prerequisiti, ma sono proprio tre doni che il Signore ci dà. E quindi viene proprio spontaneo il ringraziamento da un lato e d'altro lato anche la libertà dall'ansia così di arrivare a cose che in realtà è poi solo il Signore che ci dà.
Sì, e l'unica condizione per avere il dono è volerlo e chiederlo. Se non lo voglio, non ce l'ho. Ma non lo posso pretendere, lo posso però chiedere. Quindi e Sant'Ignazio dice sempre che nella preghiera chiedere ciò che voglio, supponendo che ciò che vuoi sia giusto. Per questo bisogna chiedere quello che vuol dire il testo, no? E che mi vuol dare. Cioè chiedere queste tre libertà. E lui ce le dà.
Dunque, bisogna dire che sono tre libertà da ricercare molto difficili, ma se magari la prima, magari su una fortuna di nascere in una famiglia sana, avere delle conoscenze sane, così maturare negli affetti, magari ci può arrivare dal, diciamo, al distacco delle cose. Le altre due sono più insidiose, perché fai più fatica a riconoscerle. E io volevo chiederti due cose. Parlando della libertà dalle proprie esperienze passate, allora volevo chiederti che valore dobbiamo dare all'esperienza. E l'altra cosa, a me veniva in mente che a un certo momento si parla, no, riguardo alle scelte, anche vocazionali così, di rischio calcolato, che però è una brutta espressione. Secondo me è più, arrivi un momento della vita in cui hai dei riscontri, capisci certe cose, ma comunque ti devi buttare. E io volevo chiederti, ad esempio, il caso di chi magari si sposa, quindi fa una scelta in cui si butta. Però, come tu dicevi prima, magari poi le cose non vanno bene e ci si separa. Cioè, quell'atto del buttarsi è comunque stata una cosa positiva oppure bisogna considerare la negatività prima di aver preso questa scelta?
Sono domande non facili da rispondere perché sono molto complesse e varie alla risposta anche secondo le circostanze e le persone, perché questo discernimento non è una ricetta che ti dice devi far così, ma è un'arte da apprendere e un po' alla volta. E buttarsi si fa bene o si fa male? Ecco, il discernimento serve per questo. Si fa bene o si fa male a buttarsi in piscina a fare una nuotata d'estate quando fa caldo? Si fa benissimo. Prima però guarda se c'è l'acqua. E il discernimento è proprio questo, vedere se c'è l'acqua in modo che non sbatti la testa. Quindi mi butto con discernimento, cioè devo conoscere e poi allora la volontà si muove. E poi se ho sbattuto la testa, prima mi butto un po' più in basso per vedere, poi cioè, l'esperienza c'entra molto e insegna, ecco, che non ti butti così a pesce la prima volta. Fai un po' alla volta per grado e vedi se tiene poi ti butti, poi tenendo presente che le cose tengono, le cose spirituali e le relazioni nella misura in cui le costruisci, perché non sono come il terreno tiene, questo non è paludoso, tiene, no. Le relazioni sono dinamiche ed è un andare sempre avanti, per cui si passa per terreni più accidentati e bisogna saper reagire in un modo, per terreni franosi o paludosi bisogna agire in altro, quindi è sempre, direi, in atto un'azione di discernimento, ecco, non di dire si fa così. dove cessa il discernimento avviene o la schiavitù o la rottura, che è un'altra forma di schiavitù, ecco, a meno che fosse stato sbagliato il buttarsi. Poi dopo, nel punto in cui uno si trova, fa quel che è meglio in quel momento, giustamente, non deve stargli a dire ho sbagliato, quindi, se dico ho sbagliato quindi cosa farò? Sbaglierò di nuovo. Invece ho sbagliato, va bene, adesso da qui cosa faccio? Non so se è chiaro.
Per quanto riguarda il passato, cercare di dimenticare il passato, cioè, vivendo il presente, guardando il futuro, è molto bello poter dire che non bisogna guardarsi indietro, cercare di vivere il presente guardando il futuro per cercare di diventare magari qualcun altro. Il problema è che quando si è avuto qualcosa di bello nel passato e non si è capito se si vorrebbe riavere quella cosa, e per cambiare bisognerebbe anche staccarsi dalla realtà che è presente. E ci sono dei retaggi che non ti consentono di poter staccarti da queste cose, che possono essere anche dei legami familiari, per poter intraprendere una nuova strada e non tornare sul passato, o cercare di riottenere quello che avevi avuto nel passato.
E questo, capisco, ogni caso poi è delicato a sé, perché il passato non è da dimenticare e non è neanche... fa parte della mia vita, però devo andare avanti e staccarmi dal presente neanche posso, se no sono sospeso nel vuoto, perché il passato non c'è più, almeno il futuro non c'è ancora. Allora, so che sono problemi molto delicati e non bisogna dare risposte, se non chi è dentro, forse con fatica, pregando e con lucidità anche confrontandosi, può trovare la soluzione più adatta in quel momento, che non è mai definitiva. Cioè, a me interessava far notare, no, che ci sono queste tre schiavitù profonde che abbiamo e questi tre doni da acquisire lentamente, ecco, per avere, appunto, per agire in modo corretto. Cioè, avere prima l'intelligenza che conosce, tutta la vita è un po' un conoscere sempre di più, e avere poi la volontà, che è sempre più libera dalle schiavitù che abbiamo. Alla fine poi saremo tutti perfettamente liberi. Chi ci arriva prima è fortunato, fa una vita libera. Interrompiamo qui.
Facendo io ammenda circa l'ambrosiano, che non è appena Kyrie eleison, c'è una ricchezza nel rito ambrosiano. Comunque è vero che è bello domandare perdono al Signore ogni giorno, perché c'è questo scarto fra ciò che vediamo, che è bene magari, e ciò che otteniamo, che è limitato, che è inquinato. E allora reciprocamente, ricordandoci davanti al Signore, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.